Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was.
Un buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Li sentite i tintinni dei campanelli? Ci siamo, è quasi Natale. E allora la puntata di Papaveri e Vasche di oggi, con una come me che addobba persino il bagno di casa, non poteva che avere una playlist tutta dedicata alle canzoni di Natale. E gli ospiti sono due babbi natali specialissimi, un conte e un direttore, quindi oggi abbiamo un puntatone. Detto questo, l'unico brano che ci introduce a una puntata appunto dedicata alla musica natalizia, che non lo è questo primo brano. Loro sono The Avalanches. Chi sono? È un gruppo australiano che fa musica elettronica, ultimamente è uscito con dei pezzi insieme ad un piccolissimo bambino che ricorda davvero un giovanissimo Michael Jackson. Questo brano è Because I May.
If she don't love me, what can I do? Just put on my best pair of shoes, because talk about me, because she checked. He's the one that drill a charm, honey, that's gone. I just want to know what's wrong with me.
The suede, the Wrangle jacket, ball sling, glow, Bronx is only Django. Snap, be a golfer, star, but that's where my props go. That's where my props went. See, my percentage is a pennant to the planet. Knock it out the ballpark, crank it. I should not tie this tie to a metal lock. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. A comeback, flat, black paint on the Chevy.
Don't love me. What can I do?
To my tone, you ain't catching you a Tony. A war when they walk, when you running with a shotty. Why you running from us? Why you missing with us? We ain't got no guns, we just let the bears witness. The grizzly, maybe polar. You ain't ready, ready, roll up. Pull up a machete, cut the bamboo paper. Let's roll out, baby, loud.
Un pezzo solo ed esclusivamente per iniziare a ballare un po'. Siete in ufficio, in macchina, alzate il volume perché oggi è davvero Natale su Papaveri e Vasche. chi arriva tra breve con noi in collegamento telefonico. Allora, uno dei due che vi ho descritto nell'anticipazione ed è il conte. Infatti sarà con noi Sebastiano Capponi. Io lo presento così, ma lui è conte davvero. La sua famiglia, i Capponi, fanno vino da oltre 500 anni, 600 anni, quindi diciamo che parleremo con uno dei signori del vino, perché la tradizione di questa azienda vinicola è davvero una delle più importanti del Chianti Classico. Non sto qui a dilungarmi moltissimo su dati o meno, perché poi chiederemo a Sebastiano più delucidazioni sulla sua azienda. Lui è un personaggio incredibile, anche simpaticissimo. Io vi invito a vedere, anche spesso fa degli incontri, lo trovate su YouTube, parla di vino ed è davvero un piacere ascoltarlo. Inizia la nostra playlist di Natale. Aspettavo questa puntata da un anno. Ne ho una oramai pubblicata su YouTube da tantissimo tempo nel mio canale e partiamo con un classico. I Saw Mommy Kissing Santa Claus, The Jackson 5.
Merry Christmas and a Happy New Year. This is Michael Jackson of the Jackson 5 wishing a happy holiday to all Motown fans.
Dopo questo brano dei Jackson 5, quando si parla di musica natalizia. Erano i tempi in cui ancora Michael Jackson era un bambino alto poco più di una sedia, con questi capelli incredibili. Adesso noi parliamo di enogastronomia con un ospite d'eccellenza. Ve l'ho già presentato, vi ho descritto quella che è la sua azienda ed è al telefono con noi Sebastiano Capponi. Benvenuto su Papaveri e Vasche.
Buonasera Veronica, grazie, sono felice di essere tra voi.
Ascolta Sebastiano, iniziamo subito parlando un po' di Villa Calcinaia, perché ha una storia importante.
Certo, l'azienda è un'azienda fra le più antiche in Chianti Classico, in quanto è stata acquistata da mia famiglia nel 1524. Si trova appunto a Greve in Chianti. La famiglia Capponi però è molto più antica dell'acquisto dell'azienda, perché le prime notizie della famiglia risalgono al 1056, anche se mio fratello, che è lo storico di casa, stabilisce che l'inizio della famiglia, l'inizio della carriera politica della famiglia è il 1215, la data in cui troviamo per la prima volta un Capponi membro di un'arte da seta, per cui siamo qua da Firenze nel 1215 e in Chianti con i primi acquisti dei primi terreni nel 1435 e poi con l'acquisto di Villa Calcinaia nel 1524, quindi qualche annetta sono passati.
Direi di sì. Senti Sebastiano, è un peso importante dover seguire una strada che è quasi scritta, no? Per chi arriva all'interno di una famiglia come la vostra, con una tradizione fortissima che non ci si può quasi esimere. Ti è mai successo di pensare che non sarebbe stato il tuo futuro?
È una bella domanda. Dunque, io sono a una laurea in scienze politiche, quindi probabilmente l'agronomia non era fra i primi, diciamo, progetti. Però, sai, io vengo da una famiglia di intellettuali. In casa mia sono tutti storici o teologi oppure filosofi. E quindi una caratteristica principale degli intellettuali e una cosa a cui sono molto bravi a fare è la delega. Quindi praticamente mi fu delegato tutto all'età di 21 anni, i miei genitori mi portarono al notaio Nencioni, mi fecero una bella procura generale, mi mettero la chiave dell'azienda e disse: è tutta tua. E disse: vabbè, allora ci proviamo. Poi, come tutte le cose, chiaramente io sono cresciuto da piccino e per l'estate le passavo a Calcinaia, e quindi se volevo guadagnare qualche soldino bisognava lavorarsi in cantino o in campo, per cui sono cresciuto intorno al vino e quindi la cosa non è che mi spaventasse, cioè mi spaventava per carità, però non era estranea, ecco, diciamo così. E poi piano piano, vedi, sono a questo, quest'anno è 92, siamo nel 2018, che siamo a 27esima vendemmia, per cui insomma.
Parliamo un po' più in generale di quello che è il Chianti classico, perché poi la tua azienda vinicola, che non fate solo vino, all'interno certo. Io ho spiegato ai nostri radioascoltatori che c'è anche tutta una parte per la ripopolazione della fauna, ci sono olivi, cioè è un ambiente molto più importante. Però parlando proprio di vino, io sono una grandissima amante del Chianti, io nasco in Val di Chiana e noi avevamo questi vini Casarecci e questa vicinanza con il Chianti ci ha aiutato a imparare e ad assaporare dei vini importanti. Come è cambiato negli anni, tu che veramente lo puoi dire, il Chianti classico, le sue riserve, cioè ha avuto bisogno di adattarsi a delle esigenze di mercato o è rimasto fedele a una linea?
No, io credo, da toscani siamo di per natura mercanti, per cui noi in passato il vino, anche in questo caso nel caso del Chianti, l'abbiamo adattato un pochino alle esigenze che voleva il mercato, quindi un vino pronto da consumo veloce, anche perché una volta si voleva riscuotere velocemente, quindi il vino va messo sul mercato dopo 6 mesi, così si incassa prima soldi sia il mezzadro che il padrone, e quindi poi arrivando la prima della vendemmia arriva il nuovo vino, quindi è tutto un ciclo molto 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 breve. Adesso sono un po' cambiate le cose, nel senso che sono cambiate in quanto si pensa a un vino, quantomeno per quanto riguarda il Chianti classico, di medio-lungo invecchiamento, e per cui il ritorno all'investimento è molto più lento, perché chiaramente c'hai un passaggio di cantina più lungo e c'hai un invecchiamento più lungo. A volte anche aziende decidono proprio volontariamente di mettere il vino sul mercato anche più tardi, per cui è un po' cambiata la cosa. Sempre mercanti siamo, per carità, però siamo mercanti forse di vini di più alto lignaggio rispetto a quelli che vendevamo una volta, ecco, questa forse è la principale differenza che vedo tra gli inizi della denominazione e il punto dove siamo arrivati adesso.
Bene, io di regola quando ho degli ospiti in trasmissione, oltre a documentarmi attraverso carta importante, spulcio un po' i loro profili Facebook ed ho visto che ti hanno taggato in una foto dove è stata aperta una tua bottiglia appunto di Villa Calcinaia del 1973. Allora io non sono un'espertissima, diciamo che sono una piccola appassionata e mi è capitato in alcune occasioni di partecipare all'apertura di queste bottiglie. Sinceramente, quanto penso che possa essere fedele a ciò che era, a ciò che ci si aspetta da un vino dopo 45 anni?
Allora, anche lì è una questione di quello, come dici te, di aspettative, perché il vino che ha naturalmente un po' più di anni tende a perdere il frutto e tende a acquisire altre note. Ci sono persone a cui piacciono queste note che vengono chiamate dai tecnici appunto note terziarie. se il consumatore cerca la complessità e diciamo anche una certa, non so come posso descrivere, una certa leggera decadenza del vino, però che la rende così affascinante, allora penso che i vini invecchiati siano il terreno dove lui potrà trovare tanti frutti interessanti. Però, questo detto, ogni bottiglia fa storia a sé, quindi bisogna sempre parlare veramente quando si inizia a superare i 5-10 anni, ogni bottiglia fa un suo percorso, perché dipende da dove è stata conservata, dipende da che tappo ha avuto, se dipende se ha viaggiato o non ha viaggiato, insomma ogni bottiglia va a far storia a sé, quindi va analizzata. Io mi piace sempre parlare di questa bottiglia, non di parlare del vino in generale, quindi può essere una bottiglia del 73 che magari era spettacolare, magari la bottiglia che apro la settimana dopo non è così buona come quella della settimana prima, per cui c'è una variabilità molto importante. E c'è chi invece cerca il vino soprattutto, se il consumatore cerca un vino fruttato, si dimentichi diciamo dei vini invecchiati, però deve piacerti quel tipo di vino lì.
Sì, in effetti diventano particolari, perché come giustamente tu hai descritto, si perdono alcuni sentori ma ne sorgono certo. Di nuovi. Allora, siamo purtroppo con dei tempi ristretti, la radio ha questo problema, altrimenti si perde attenzione dai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. È il momento di parlare del tuo vino di punta. Su cosa stai investendo tu nella tua cantina?
Oddio mio, io faccio 18 vini differenti, quindi è un po' un problema.
Anche un vin santo, vero?
Faccio un vin santo, ho iniziato a farmi, perché non faccio mancare nulla, faccio anche un metodo classico, quindi anche una bollicina che usciremo l'anno prossimo.
Ecco, questa è interessante.
Questa è una cosa nuova, per cui parliamo di qualcosa di nuovo. Si chiamerà Mauvais Chapon, perché che vuol dire malcappone, mm-hmm. In quanto questo termine fu utilizzato da Carlo VIII durante l'assedio di Firenze nel 1494, quando Pier Capponi distracciò di fronte a lui il contratto con cui la città di Firenze pagava il riscatto al re di Francia per levare l'assedio da Firenze, e siccome il re di Francia non era contento della cifra proposta dai fiorentini, perché ricordiamo, torniamo sempre a dire, siamo mercanti, disse vabbè, la famosa frase, se noi suoneremo le nostre trombe. Pier Capponi rispose con la altrettanto famosa frase, va bene, se voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane, e stracciò il contratto e fece per andarsene alla sala. La seconda parte della storia è meno conosciuta, perché sembra appunto, come si riportano le cronache, che il Carlo VIII conosceva già Piero Capponi perché era stato ambasciatore in Francia. Lo richiamò, perché lui stava uscendo alla sala, e sorridendo disse: ah, Chapon, Chapon, vous êtes un mauvais Chapon, quindi Cappone, Cappone, siete un mal Cappone. E quindi abbiamo detto, anche per non pigliarti troppo sul serio, perché purtroppo nel mondo dell'enologia e del vino in generale c'è tanta gente che si piglia anche un po' troppo sul serio, allora per non prendersi troppo sul serio ho detto, ah, questa è bellina questa cosa, abbiamo un collegamento alla Francia, non vogliamo certamente fare uno champagne, sennò i miei amici del comitato di champagne mi sparano la prossima volta e mi vedono, però insomma abbiamo voluto fare un metodo classico con un nome simpatico e speriamo che sia apprezzato dal pubblico. Lo presenteremo alla Leopolda, la Chianti Classico Collection di quest'anno, e quindi speriamo che poi trovi anche il gradimento del pubblico. Quindi questo è il vino ultimo che abbiamo prodotto, poi ne facciamo veramente tanti.
E io sono una grande appassionata di bollicine, per cantine aperte a maggio lo potremo assaggiare?
Sicuramente sì, sicuramente.
Benissimo.
Sperando di averne ancora qualche boccia, io ripeto così.
No, mettine da parte qualcuna anche per noi, perché io ho già delle amiche, ho detto un po' in giro che tu saresti stato ospite, e le amiche anche loro sono andate un po' a spulciare, hanno detto dobbiamo andare in questa azienda, quindi preparati Sebastiano, perché avrai un'invasione di ragazze a presto che vorranno assaggiare anche quando saranno pronte le bollicine. Io per adesso ti ringrazio moltissimo, rimango un canale come per tutti i miei ospiti aperto per presentare qualsiasi iniziativa tua legata alla tua azienda, ma anche alla tua passione, perché in realtà oltre che il tuo lavoro tu hai una grandissima passione per ciò che fai. Ti auguro intanto delle buone feste, visto che siamo proprio a ridosso del Natale.
Ti ringrazio tanto, e volevo specificare che io ho anche grande passione per il rock and roll, per cui sono molto contento di essere stato intervistato a questo programma. Grazie.
Un abbraccio grande Sebastiano, a presto.
A presto, ciao.
Un personaggio che io sicuramente disturberò quando arriverà la primavera, quando quei sapori nuovi, quando il risveglio dei sensi ci porta a aver voglia di cibi nuovi. E perché no, andremo a sentire e poi vi farò sapere qualcosa di queste bollicine della sua azienda. La playlist di questa puntata non ha bisogno di grandi presentazioni, ho solamente scelto brani attinenti il Natale realizzati da band un pochino diverse da quelle che siamo abituati a sentire. Questa è una versione bellissima al pianoforte di Have Yourself a Merry Little Christmas. La voce è quella di Chris Martin, Coldplay.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be far away. And here we are, as in olden days, happy golden days of yore. And faithful friends who are dear to us, gathered near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Yourself a merry little Christmas now.
Una voce bellissima, io lo ricordo ogni volta che passo i Coldplay. Lui ha, senza fare cose straordinarie, un romanticismo ed un'eleganza nella voce unici. La nostra puntata sta per arrivare al momento dove l'ospite sarà a questo punto il direttore. Chi sarà questo direttore? Ma stiamo un po' a vedere. Allora, ci sono anche negli anni Ottanta, all'interno di quella musica che era prevalentemente dance, invece degli artisti molto molto importanti. Uno di questi è Chris Rea, che ha fatto delle cose bellissime, anche lui molto romantico, e una canzone che in realtà non è una canzone natalizia, ma è una canzone che parla del Natale, e cioè di quello che per tutti noi che lavoriamo magari distanti significa salire in macchina e guidare una notte o un giorno intero per tornare dai propri cari. Driving Home for Christmas, Chris Rea.
I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same.
Ed eccoci al momento di svelare chi sarà tra poco con noi al telefono. Il direttore altri non è che il nostro direttore di Radio Incontri in Blu, Paolo Merlo. Paolo Merlo ha delle collaborazioni importantissime, dei programmi suoi che sono Semplicemente, che sono Reflex, altri programmi che nascono con la firma di Paolo Merlo e che adesso vengono portati avanti da altri autori all'interno della radio. Io sono felicissima di averlo tra poco con me per due ragioni. Innanzitutto perché era doveroso arrivati a questo punto avere ospite il direttore, ma soprattutto perché Paolo è una persona impegnatissima per quanto riguarda delle missioni in Africa e per me era un'alternativa, un po' il sacro e il profano. Abbiamo con Sebastiano parlato di quello che è il discorso enogastronomico, perché durante il Natale a tutti noi piace mettersi a tavola con gli amici, condividere, ma c'è un'altra parte importante che è la condivisione di sentimenti e forse quindi parlare di certi argomenti era veramente importante. La canzone che sta per arrivare è un pochino come me, Paolo, un po' datata, quindi secondo me era giusta per poi iniziare un discorso, perché Paolo è anche un grande appassionato di musica. Loro sono The Band, il brano è Christmas Must Be Tonight.
Come down to the manger, see the little stranger wrapped in swaddling. Oh, the Prince of Peace. The wheels start turning, torches start burning, and behold, wise men journey from the east. How a little baby boy bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. A shepherd on the hillside, where over my flock I abide. On a cold winter night, a band of angels sing. In a dream I heard a voice say, fear not, come rejoice. It's the end of the beginning, praise a newborn king. How a little baby boy bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight.
saw it with my own eyes, written up in the sky. The why a simple herdsman such as I. And then it came to pass, he was born at last, right below the star that shines on high. Our little baby boy, bring the people so much joy, son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. Be tonight. Be tonight.
Era il 1977. Questo è uno dei miei gruppi preferiti, The Band. Lo passo abbastanza spesso in radio e mi faceva piacere che fosse il brano che presenta l'ospite che è arrivato al telefono. E lui, ve l'ho detto, è il nostro direttore Paolo Merlo. Benvenuto Paolo su Papaveri e Vasche.
Ciao, grazie dell'invito e mi fa piacere essere una volta ogni tanto anche nelle trasmissioni di chi lavora in radio, perché in effetti, insomma, la mia ogni tanto c'è un'assenza, perché sai bene che purtroppo, o per fortuna per me per fortuna, almeno tre, che poi diventano due volte tre mesi all'anno, me ne vado a spasso per l'Africa.
Che poi non è così a spasso. Ora, chi ci ascolta magari potrebbe pensare, in realtà io ho già presentato un po' quella che è la tua attività in Africa.
Non faccio il turista.
Lo so, lo sappiamo un po' tutti.
Caso.
Tu sei qui a spiegarlo a chi non lo sa. Allora, prima di entrare nell'argomento Africa, di regola, quando io ho degli ospiti che lavorano in radio, chi più di te, sei il nostro direttore, loro ci parlano un pochino dei programmi che presentano all'interno di Radio Incontri. E quindi
sì,
magari tu ci puoi dire quali sono i programmi dove noi vediamo protagonista Paolo Merlo.
Ma è una bella domanda, perché ormai sono un po' di anni che sono in radio e quindi quando sono arrivato 5-6 anni fa ho cominciato con una trasmissione che ho proprio ideato e fatto per conto mio, che era Volontariando e che adesso si chiama Volontariando 2.0 che ho ceduto in pratica con gli anni, prima facendola insieme con la Reggi Mignani, poi facendola insieme con la Reggi Mignani e Angelo Santorelli, e adesso la gestisce Angelo Santorelli, che fa tra l'altro un lavoro ottimo, perché praticamente ha convertito Volontariando in una trasmissione di attività sociali. Parla molto di sociale, parla di povertà, parla di paesi in via di sviluppo, ha preso una bella piega, via.
Che è poi quello che a te è caro in particolar modo, vero?
Che è quello che a me è caro. Difatti io l'ho ceduta a Angelo in toto quest'anno perché volevo che riprendesse in un certo modo e sapevo che lui voleva riprenderla in quel modo. E quindi diciamo, mi sono fidato di Angelo, ecco. Ma so che sono in buone mani. Ecco.
È bravo, ha una bellissima voce poi, è davvero una grandissima promessa di Radio Incontri. Senti Paolo, poi c'è anche un altro programma che ti vede protagonista quando abbiamo la fortuna di averti qui a Cortona.
C'è la diretta di Semplicemente, cioè Semplicemente che va in diretta al lunedì pomeriggio alle 5, dura un'ora e mezza e ogni tanto ci faccio una capatina. Quando sono fuori magari mi diletto di più perché faccio la telefonata in diretta e allora insomma è un'altra cosa, perché fare una telefonata dall'Uganda, dal Sud Sudan, dal Congo è una cosa diversa per chi ci sta, per chi la fa, ma anche per chi l'ascolta, immagino, perché si raccontano in diretta cose diverse.
Tu hai anche un blog che parla di Africa, vero? Vogliamo ricordarlo, perché
sì,
magari chi ama leggere è importante.
Ti ringrazio, questa è un'occasione d'oro, perché sul mio blog ci sono i miei progetti che sono progetti ovviamente a carattere umanitario. Il blog è progetto informatica, tutto attaccato, .blogspot.com. Ma poi sulla pagina Facebook, a cui rispondo con Paolo Merlo, si trova subito, insomma, c'è segnato.
Vorrei dire una cosa ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Vi invito a cercarlo questo blog, perché in alcuni giorni, quando magari ci sentiamo, come è comune, come è giusto che sia, tutti un pochino presi da troppe cose, distratti, stanchi, allora io ogni tanto ho imparato ad aprire il blog di Paolo e leggere. Premesso che non è per piaggeria, ma Paolo scrive molto bene, quindi è davvero piacevole da leggere, ma i contenuti sono dei contenuti che in quelle giornate dove forse di qualche mollica si rischia di farne una montagna, ci rimettono un pochino all'interno di una dimensione reale. In questo momento, Paolo, tu hai un progetto ben preciso che sta prendendo il via, che è una scuola, giusto?
No, la scuola è finita, è un orfanotrofio, una casa famiglia. La scuola è finita in un anno, l'abbiamo finita e adesso stiamo partendo con questo orfanotrofio, che poi non vogliamo chiamare orfanotrofio perché sai, politically correct, è una cosa nostra, strana. Volevo fare due appunti però su quello che hai detto prima. Primo, che per fortuna non siamo in televisione, così non si è visto quanto sono arrossito delle lacrime che mi sono venute agli occhi. Il secondo è che c'è ancora una trasmissione che io faccio, che quella la faccio regolarmente, ed è Reflex, che per me è molto importante perché è quella per cui ci ho messo il cuore quando l'ho inventata, ed è praticamente un editoriale. L'editoriale è quella prima pagina dei settimanali in cui il responsabile, il direttore, fa il punto della situazione. Sono tre momenti di 6 minuti in cui parlo di politica italiana, di situazione italiana, di eventi italiani, di eventi all'estero e di terzo mondo. Tornando al terzo mondo, sì, quel progetto che c'è è un progetto grosso. L'anno scorso la scuola era un progetto di 15.000 euro e me la sono cavata con gli amici. Però ne ho tanti, perché per arrivare a 15.000 euro ci vogliono tanti amici.
Eh sì, ce ne vogliono un po'.
Anche perché sono tutte offerte, la maggioranza delle offerte sono 10 euro, 20 euro, 50 euro, qualche volta ne arrivano anche 500, però ci sono tanti amici che si sono riuniti, hanno fatto concerti, hanno fatto tombolate, hanno fatto cene, cioè veramente di tutto e di più. E anche Radio Incontri ha partecipato a quel progetto, e quindi io devo dire anche grazie a Carla, a Donato Torino. Ma certe manifestazioni sono servite anche per dare un aiuto a questa scuola. Quest'anno il progetto è un orfanotrofio, praticamente è una casa famiglia più che un orfanotrofio, perché abbiamo 20 bambini tra i 6 e i 10 anni, i 12 anni, bambini di strada raccolti da una signora, da una commerciante, una giovane commerciante di questo villaggio vicino a Mbarara in Uganda, che siccome lei è orfana, non ha mai conosciuto i genitori,
sa cosa significa essere in strada da sola,
sa
probabilmente
cosa significa fare i bimbi di strada. E allora alla fine del lavoro passava attraverso il villaggio, vedeva questi bambini abbandonati e ha deciso di non sposarsi e di non fare figli e di prendersi questi, e ne ha già presi 20. Adesso poi è successo un incidente, nel senso che hanno bruciato il mercato, comune praticamente ha fatto bruciare il mercato per costringere i commercianti ad andare nel mercato nuovo, e quindi ha perso tutto, ma sta ricostruendo il lavoro, sta rifacendo, perché è una donna veramente, prima di tutto, è di fede e lei crede nell'aiuto della provvidenza fino in fondo, e ha chiesto di appoggiare questi 20 bambini, di aiutare questi 20 bambini. Allora abbiamo detto, vabbè, però 20 bambini sono quelli che c'è adesso, mettiamo di farne 40, cioè di fare una casa che possa occupare 40 ragazzini dai 6 ai 12-13 anni, e quindi fare una casa. Il progetto prevede le camerate per i bambini, per le ragazze, ragazzine, bambine, prevede le due mamme che mamme, per modo di dire.
Certo, ma delle, sono mamme comunque.
Esatto, diventano mamme, perché questa ragazza che ha abbandonato il desiderio, cioè ha rinunciato al voler fare figlie per una donna africana, vi assicuro che è una cosa quasi incredibile, perché la donna africana nasce per fare almeno 5 figli, cioè la cultura è: io per essere una donna completa devo fare almeno 5 figli.
Quindi è una rinuncia veramente forse nemmeno comprensibile per noi,
esatto,
donne occidentali, diciamo così, perché comunque
sì,
sia...
No, voi ci rinunciate magari perché farne uno, perché poi come faccio a mantenerlo, come faccio a dargli l'iPad, come faccio a dargli l'iPhone e così via, no? O a pagargli le vacanze al mare o a Barcellona. Ecco, tu prima hai detto un'altra cosa che volevo puntualizzare, che leggendo le mie note di viaggio, le chiamo le note di viaggio, il mio blog, tante volte quando si è tristi, quando si è un po' arrabbiati verso il prossimo, perché questo c'è quello, un po' di invidia ce l'abbiamo tutti, no? Ecco, tu hai detto una cosa bellissima, andate a leggerle perché scoprite qualcosa, in realtà scoprite quello che è successo a me. Io sono stato la prima volta in Burkina Faso per un mese nel 2007, nel Sahel, il deserto, è uno delle cinque aree più povere del mondo, e sono arrivato là che avevo l'esaurimento nervoso, però ho deciso di lasciare gli psicofarmaci a casa. Sono tornato che ero guarito. La considerazione è una, semplice e veloce. Lì ho trovato gente che rideva, cantava, sorrideva, salutava, tutte le volte che mi incontravano salutavano. Gente allegra, e non aveva niente, non aveva niente da mangiare. E io ho pensato, ma questi qui sono allegri, non hanno niente da mangiare. Vedevo il mercato al giovedì, e le donne che venivano magari da 30 km di distanza con un casco di banane da vendere, che sarebbe poi servito, il guadagno, per vivere lei, la donna e la loro famiglia per una settimana fino al prossimo mercato. E ho realizzato che loro sono contenti di quel poco che hanno, sanno farselo bastare. Noi invece ci arrabbiamo, per essere gentili, per tutto quello che ci manca.
È verissimo.
E questa è una cosa molto grave per noi, perché ci porta a diventare criminali, ci porta a diventare psicopatici, ci porta un sacco di conseguenze, e tutte negative, non ce n'è una positiva.
Non ci può essere, in un atteggiamento del genere non ci può essere nulla di positivo. Per me era importante averti ospite a 3 giorni dalla vigilia di Natale, perché tutti siamo bravi spesso a parlare, io per prima, non voglio salire in cattedra, assolutamente. Però forse se si continua a essere bravi a parlare, ma si cambiano gli argomenti, può essere più interessante. E allora parlare di certe cose era importante. È un periodo dell'anno particolare, tutti diciamo dovrebbe essere Natale sempre. Sì, lo so, ma almeno se riusciamo in alcuni giorni più che in altri ad essere più coinvolti e a avvertire che la felicità nostra non può prescindere dalla felicità del resto dell'umanità, io credo che si possa fare un piccolissimo passo avanti. Io, Paolo, sono un pochino stretta con i tempi perché ho altri ospiti.
Io lo so e ti ringrazio.
Chi meglio di te?
Parlare tanto. ti punirei se dovessi parlare ancora a me. Ma no, ti ringrazio effettivamente tanto, è stata una bella sorpresa anche quella che ti sei preparata molto bene su di me.
Ci mancherebbe, il nostro direttore, io sapevo già molte cose prima e poi ho chiesto un po' in giro. Io ne approfitto per farti degli auguri sincerissimi di buone feste e rimango a tua disposizione, perché come tu sai Papaveri e Vasche è un programma di tutti.
Ti ringrazio, Reflex no, ma ci sono tante altre cose. Un abbraccio.
Un abbraccio.
Grazie per quello che fai.
Ma ci mancherebbe, grazie a voi per essere
così
incoscienti da affidare uno spazio ad una persona che lo gestisce un po' in maniera spesso troppo autonoma, forse, non lo so, spero di farlo per quanto io possa, meglio che riesco.
Ma certo, non c'è problema.
A presto.
Sai quanto sei stimato.
Oh, grazie, ora divento rossaio però, eh?
Ecco, tanto ci si vede.
Ciao Paolo, anche a te, ciao. Buon Natale. Ciao,
ciao Veronica.
Un vero piacere, perché dalla voce di Paolo si sente che davvero crede in quello che fa ed è fondamentale quando si decide di vuotare buona parte del proprio tempo al prossimo. Bisogna crederci davvero, non può essere un passatempo, non può essere qualcosa che si fa tanto per dire agli altri che abbiamo fatto qualcosa. Deve essere qualcosa in cui crediamo e una missione, cioè la parola è quella, non c'è un altro modo per descrivere chi decide di votarsi a popoli, persone che sono in difficoltà. E allora mi sembrava giusto far seguire alla telefonata di Paolo una canzone che a tutti noi ricorda un po' l'Africa e il periodo di Natale. Erano gli anni Ottanta e era l'avvento di Video Music e era il primissimo video dove riuscivamo a vedere tantissimi artisti tutti insieme. Noi ragazzini lo aspettavamo, veniva passato già da metà novembre quelle due o tre volte al giorno ed era una grandissima emozione. Avrete già capito di che cosa sto parlando. Do they know it's Christmas? Band-Aid.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shame. And in our world of plenty for the other ones at Christmas.
È davvero emozionante. Io forse ero talmente giovane negli anni che tutti ricordiamo con grande tenerezza, che ogni volta che sento questo brano che è stato passato, sfruttato, sentito, risentito, non posso fare a meno di sorridere, ricordarmi piccolina che scimmiottavo in un inglese improbabile questa canzone. E non era l'unica, perché un altro grande ensemble di artisti nel frattempo si stava creando negli Stati Uniti. E tra poco arriverà un brano che sarà quello di saluto, che sarà quello con il quale vi faccio i miei più sinceri auguri di Buon Natale, e We Are The World, e non poteva mancare in questa puntata di Canti Natalizi. Il saluto è da Veronica, quello di sempre. Ci vediamo in strada, ma ci sentiamo in radio.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
We all are part of God's great big family,
and the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter than day. So let's start giving.
So we all must lend a helping hand.